di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Sui monti santi egli l'ha fondata. Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Iscriverò Raab e Babilonia fra quelli che mi riconoscono. Ecco, Filistea, Tiro ed Etiopia, là costui è nato. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Si dirà di Sion, l'uno e l'altro in essa sono nati, e lui, l'Altissimo, la mantiene salda. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio. Il Signore registrerà nel libro dei popoli, là costui è nato, e danzando canteranno, sono in te tutte le mie sorgenti. Di te si dicono cose gloriose, città di Dio.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre il Signore Gesù entrava in Gerusalemme, tutta la città fu presa da agitazione e diceva: «Chi è costui?» E la folla rispondeva: «Questi è il profeta Gesù da Nazareth di Galilea». Gesù entrò nel Tempio e scacciò tutti quelli che nel Tempio vendevano e compravano. Rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe, e disse loro: «Sta scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, voi invece ne fate un covo di ladri». Gli si avvicinarono nel tempio ciechi e storpi, ed egli li guarì. Ma i capi dei sacerdoti e gli scribi, vedendo le meraviglie che aveva fatto, e i fanciulli che acclamavano nel tempio «Osanna al figlio di Davide», si sdegnarono e gli dissero: «Non senti quello che dicono costoro?» Gesù rispose loro: «Sì, non avete mai letto, dalla bocca di bambini e di lattanti hai tratto per te una lode?» Li lasciò, uscì fuori dalla città, verso Betania, e là trascorse la notte.
Pace bene amici e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Missione Francescana. Siamo qui con voi a celebrare la festa, la solennità della dedicazione del Duomo di Milano, perché noi commentiamo sempre la liturgia ambrosiana, essendo in terra ambrosiana. Cattedrale dedicata a Santa Maria Nascente, è una solennità liturgica celebrata dalla Chiesa Cattolica ma di rito ambrosiano per tradizione nella terza domenica di ottobre. E fu San Carlo Borromeo nel 1577 a istituire la festa, fissandone la celebrazione appunto in questa occasione, dato che sempre nella terza domenica del mese di ottobre, nel 1418, Papa Martino V consacrò l'altare maggiore dell'antica cattedrale milanese. È una festa che ci fa riscoprire la dimensione della Chiesa, della sua universalità, della sua missionarietà, del suo essere corpo di Cristo, di essere l'assemblea che si ritrova a celebrare i misteri di Dio dal battesimo e l'Eucaristia. Il brano del Vangelo scelto e proposto per l'occasione si ritrova in un contesto ben preciso, vale a dire l'entrata di Gesù in Gerusalemme, e subito dopo questa entrata dopo essere stato osannato dai bambini, da tutti, dalla folla, osanna il figlio di Davide, che entra su un asinello, cavalca un puledro d'asina, Gesù si reca nel Tempio, direttamente nel Tempio, senza soste alternative. E in questo Tempio che cosa succede? Che ribalta tutte le bancarelle di coloro che trafficano. E questo episodio è inserito dentro una situazione storica reale, nel senso che ai tempi di Gesù Cristo, a partire dall'anno 30 circa dopo Cristo, esisteva a Gerusalemme un duplice mercato collegato al Tempio: quello nei cortili stesso del santuario, controllato dai sacerdoti, e l'altro tradizionalmente situato sul Monte degli Ulivi, che stava sotto la giurisdizione del Gran Rabbinato, che era venuto a diverbio con la casta sacerdotale. Ecco, in questo quadro, appunto, dove non mancavano dispute tra il rabbinato e la classe sacerdotale, in questo quadro si colloca l'azione di Gesù. È un gesto di violenza, denuncia abusi intollerabili per la sacralità del luogo, e viene risposta a questa azione di violenza una reazione altrettanto ferma, determinata, da parte dell'autorità religiosa costituita. Con quale autorità tu fai questo? Ecco, innanzitutto bisogna, oltre che contestualizzare questo brano del Vangelo, anche mettere in evidenza quali sono gli agganci storici e biblici. Di fatto, in questo brano si citano di una profezia di Zaccaria che ritroviamo prima, una di Isaia, uno di Geremia, uno dei Salmi. Quella di Isaia e Geremia riguarda l'espressione che Gesù utilizza per rispondere immediatamente a chi lo contraddice: questo luogo è una casa di preghiera e voi ne avete fatto una spelonca di ladri. E esiste un'altra, una quarta citazione che è leggibile nel Salmo che abbiamo appena proclamato, quando il Signore dice: io mi ritroverò lodato dalla bocca dei bambini, di piccoli bambini, di coloro che non hanno autorità, che non hanno personalità, che non hanno potere, ecco, costoro meglio mi adoreranno. Ecco, questo è il contesto entro il quale noi possiamo situare, collocare il Vangelo di oggi, ma dobbiamo poi allargare questo contesto, perché questo brano del Vangelo viene utilizzato e proposto come meditazione, come riflessione in un altro contesto, che è appunto quello della dedicazione del Duomo di Milano.
Come ha già ricordato il padre Gianni, questa terza domenica di ottobre è una domenica storica per la Chiesa ambrosiana, è legata in modo particolare alle vicende della cattedrale, quindi del Duomo di Milano, ma ho trovato cercando ancora prima, perché sembra che nella terza domenica d'ottobre, già nell'anno 836, quindi siamo in pieno Medioevo, fu consacrato l'antico edificio carolingio di Santa Maria, quello che era prima ancora che si costruisse il Duomo. Poi appunto nel 1418 il Papa Martino V consacrò l'altare del nuovo Duomo, che era allora in costruzione. Poi San Carlo, 150 anni dopo, San Carlo Borromeo, nel 1577, sempre in questa terza domenica d'ottobre, fece la dedicazione. E poi, venendo anche ai tempi recenti, il cardinale Carlo Maria Martini nel 1986 ha consacrato l'altare attuale del Duomo, l'altare che abbiamo ancora adesso. Quindi questa terza domenica d'ottobre è una domenica importante per la Chiesa ambrosiana. E allora le letture della liturgia di oggi richiamano un po' questo fatto e ne approfittano per rispondere a questa domanda, no? Ecco, una chiesa, una cattedrale, la casa di Dio, ma cos'è la casa di Dio? Dove abita Dio? Cosa può essere chiamata dimora di Dio. E allora troviamo nel Vangelo che abbiamo letto qual è l'atteggiamento di Gesù quando entra nel Tempio di Gerusalemme. Il Tempio di Gerusalemme era per gli ebrei l'unico edificio di culto, non come noi che abbiamo tante chiese, tante cattedrali. Per gli ebrei c'era un solo luogo al mondo in cui si poteva rendere culto e offrire sacrifici ed era il Tempio di Gerusalemme, solo lì. Ecco, quello era il luogo della presenza di Dio in mezzo al suo popolo. E cosa fa Gesù quando entra, potremmo dire, nel suo Tempio? No? Ce lo dice il Vangelo, scaccia tutti quelli che nel Tempio vendevano e compravano, rovescia i tavoli dei cambiamonete e dice, ricorda loro, sta scritto, la mia casa sarà casa di preghiera e voi invece ne fate un covo di ladri. Quindi separiamo, no, la dimora di Dio, la presenza di Dio da tutte queste contaminazioni mondane. Purtroppo, insomma, anche oggi se andiamo in qualche luogo di culto famoso dove c'è qualche santuario, eccetera, basta andare pochi decine di metri fuori dal santuario, si trovano bancarelle di ogni genere, insomma. Però sempre nel Vangelo è interessante cosa succede subito dopo. Dice, gli si avvicinarono nel Tempio ciechi e storpi ed egli li guarì. Ecco, caccia i mercanti, quelli che vendono e comprano, ma accoglie questi ciechi e questi storpi, si rivolge proprio a loro. Perché li guarisce? Perché possano essere pienamente uomini. Perché, come dirà anche San Paolo, è l'uomo che è il vero Tempio di Dio. È nel cuore dell'uomo che opera ed è presente lo Spirito del Signore che è Dio. Ecco, quindi ricordiamoci sempre di questo. E la prima lettura, oggi la liturgia propone due alternative per la prima lettura, una del profeta Baruch e una dell'Apocalisse, poi sta ai sacerdoti, ai parroci scegliere quale leggere. A me piace agganciarmi all'Apocalisse, che è il brano famoso del capitolo 21 della Gerusalemme Celeste, quando Giovanni dice, fui preso dallo Spirito e vidi la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. La Gerusalemme, no? Gerusalemme che era la casa, no? Dove si trovava il Tempio, la casa, il luogo della presenza di Dio, la nuova Gerusalemme che scende dal cielo, e una voce potente che veniva dal trono diceva, ecco la dimora di Dio con gli uomini, la dimora di Dio con gli uomini, egli abiterà con loro ed essi saranno il suo popolo ed egli sarà il loro Dio, il Dio con loro, asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più morte né lutto né lamento né affanno perché le cose di prima sono passate. Ecco, la dimora di Dio con gli uomini, la casa di Dio, il vero luogo della presenza di Dio è questo, no? È la comunione di tutti gli uomini con il loro Dio. È proprio bella questa espressione. Quindi ogni chiesa, ogni cattedrale, ogni edificio di culto deve ricordarci un po' questo, no? Che la vera dimora di Dio è la comunione di Dio con gli uomini, che sarà compiuta, piena, definitiva, soltanto nell'escatologia, nell'escaton. Però già adesso, ecco, per come noi viviamo, per come noi cerchiamo di vivere la dimensione comunitaria, dovremmo rendere presente questa dimensione. La dimora di Dio con gli uomini è la comunione di tutti con Dio.
Nel commento che io ho letto, addirittura c'è il 452 come data, la prima data della consacrazione della Chiesa Cattedrale e del suo altare, quindi già 400 anni prima addirittura, nel 452, quindi è una consuetudine molto antica, molto molto antica e anche molto bella. Io pensavo, leggendo queste letture e appunto vedendo che era la dedicazione del Duomo di Milano, che io c'entravo poco perché sono del rito romano, quindi non sono legata al rito ambrosiano in particolare, però poi andando avanti a leggere ho pensato che queste letture potevano farci pensare comunque alla Chiesa, a cos'è la Chiesa, che ruolo deve avere nella storia della salvezza oggi, su questa terra, nel contesto in cui stiamo vivendo, e questo mi è sembrato interessante comunque per tutti i fedeli di ogni rito, sia rito romano che rito ambrosiano. Penso che si possa allargare benissimo il discorso. E a me, leggendo le letture, sia leggendo il Vangelo, sia leggendo la prima e la seconda lettura, proprio è venuta l'immagine di questa chiesa che deve essere una chiesa famiglia di Dio. Mi veniva in mente che quando ero più giovane c'era anche una preghiera, no? Preghiera per la famiglia, chiesa domestica. Adesso io faccio il commento al contrario. Come la famiglia è o dovrebbe essere una piccola chiesa domestica dove tutti si amano, si servono, dove non c'è quello più importante, quello meno importante, perché tutti si amano, si vogliono bene, tutti hanno una loro dignità, un loro ruolo, una loro vocazione. Così mi sembra dovrebbe essere la chiesa universale, la chiesa popolo di Dio, no? Una chiesa dove davvero si crea un legame di famiglia. So che è difficile perché appunto la famiglia è piccola e la chiesa è allargata, però la chiesa è qualcosa che è una entità, è un soggetto che non viene da noi, viene da Dio. Non è qualcosa che è nato da noi, è qualcosa che il Signore Gesù ha amato e ha voluto. E quindi non è solo nelle nostre mani, meno male, ma è nelle mani appunto di Dio. E quindi è possibile, perché è nelle mani di Dio, che possa essere una famiglia che si raduna nel nome del Signore, una famiglia che non guarda a chi è più importante e a chi è meno, perché tutti siamo importanti agli occhi del Signore, anzi, una famiglia che fa come ha fatto il suo Signore. E nel Vangelo leggiamo che il Signore Gesù è entrato nel Tempio e si è arrabbiato perché c'era gente che faceva tutt'altro che dedicare il momento in cui era nel Tempio alla preghiera. E poi cosa fa? Come diceva prima Marco, guarisce ciechi e storpi. Vuol dire che si cura della parte debole che c'era nel Tempio, di quelli che erano malati, e li guarisce. Questi, i ciechi e gli storpi, non erano nel Tempio proprio, erano fuori dal Tempio perché non avevano accesso al Tempio. Però li guarisce di modo che possano partecipare poi alla vita della comunità, alla vita del popolo di Dio. Ecco che allora è un richiamo per ciascuno di noi ad avere cura di quelli più deboli, di quelli malati, magari anche sentirci per primi quelli bisognosi di salvezza e non tanto quelli bravi, buoni e belli che vanno appunto alla messa perché sono quelli più bravi, quelli che fanno tutto bene, tutto giusto, perché già questo atteggiamento non è un atteggiamento che consona al Signore Gesù. Come diceva Padre Gianni, prima di questa lettura c'è l'entrata, l'ingresso in Gerusalemme. Sappiamo che Gesù è entrato in Gerusalemme a cavallo di un'asina, con dei mezzi molto umili, perché comunque Gesù per primo è stato umile, ha vissuto secondo la volontà del Padre, non ha mai sventolato ai quattro venti, o se l'ha sventolato l'ha fatto per far capire che veniva da Dio, non che avesse bisogno di chissà quali onori e quale, perché non ha mai amato queste cose. Quindi mi sembra importante che si cerchi oggi, in ciascuno di noi cerchi di mettere lì dei mattoni perché la Chiesa sia sempre più famiglia, dove tutti si sentono accolti, perché se la Chiesa è di Gesù Cristo e non è nostra, sicuramente Gesù Cristo vuole questo, vuole che siamo una famiglia dove tutti vengono accolti, quelli più bravi e quelli meno bravi, quelli che camminano veloci, quelli che camminano lenti, quelli che non riescono neppure a camminare, cioè che ci sia questa attenzione come quella che ha avuto Gesù quando è vissuto sulla terra, l'attenzione agli ultimi, l'attenzione ai più poveri, l'attenzione a quelli che hanno più bisogno, e poi che davvero regni questo spirito di umiltà. Uno spirito di umiltà che deriva dalla sapienza, dalla saggezza. La prima lettura dice: Israele, quanto è grande la casa di Dio, quanto è esteso il luogo del suo dominio. E poi dice: là nacquero i famosi giganti nei tempi antichi, alti di statura, esperti nella guerra, ma Dio non scelse costoro e non diede loro la via della sapienza. Invece ha donato tutto questo a chi si è affidato alla sua sapienza, a chi ha voluto riempirsi della sua intelligenza, a chi ha saputo capire che tutto viene da lui, che noi siamo servi, dobbiamo essere disposti a servire e ad amare. Quindi l'atteggiamento di Gesù che deve esserci nella Chiesa per poter essere credibile. Solo così possiamo diventare credibili agli altri, solo così possiamo diventare davvero segno della presenza di Dio su questa terra. Non credo che ci sia un'altra via, non la via della potenza, non la via del dominio, non la via della ricchezza, ma la via del servizio, dell'amore, della povertà, della carità, dell'umiltà, della pazienza, tutte virtù che solo la sapienza di Dio può donarci. Io ho fatto questa riflessione e voglio chiedere al Signore che, come membro della Chiesa, anch'io, ma tutti, ci mettiamo in questo cammino, no? In un cammino alla sequela davvero di Gesù, perché il Tempio di Dio che siamo noi e che insieme formiamo la comunità dei credenti davvero sia un Tempio che richiama la vita di Gesù, richiama la volontà di Gesù per ciascuno di noi su questa terra, perché davvero il Signore possa ricostruire Gerusalemme e radunare i dispersi di Israele.
Tu che sovrasti il cielo, pronunci il nome mio. Cosa potrò dirti mai? Gesù, amo solamente te. Sono qui davanti a te, Gesù, sì, davanti alla tua maestà. Cosa potrò dirti mai, Gesù, amo solamente te. Che sovrasti il cielo, pronunci il nome mio. Cosa potrò dirti mai, Gesù? Desidero donarti un canto così semplice. Cosa potrò dirti mai, Gesù, amo solamente te. Sono qui davanti a te, Gesù, sì, davanti alla tua maestà. Cosa potrò dirti mai, Gesù? Solamente.
Riprendiamo dagli studi di Radio Missione Francescana il nostro commento alla liturgia ambrosiana di oggi, giornata dedicata al Duomo di Milano, solennità. Ma in questo mese noi celebriamo come Chiesa Universale e in questa terza domenica la giornata mondiale delle missioni o della missione, a partire da Gesù, perché Gesù viene accolto trionfalmente dagli abitanti di Gerusalemme, le folle lo acclamano e poteva rimanere su questa cresta dell'onda di quel trionfo acclamato dal popolo. Tuttavia, davanti allo spettacolo che gli si pone, che gli si presenta, un tempio che diviene sempre di più una spelonca di ladri, non riesce a trattenere la sua rabbia e diventa un profeta, uno che dice la verità e quindi non si preoccupa tanto della popolarità, ma tanto di quello che è giusto, di far presente una verità, di sconfessare e denunciare una situazione indegna. E la verità può anche bruciare qualcuno, come è successo agli scribi e farisei del tempo, i quali si sono sentiti messi in discussione proprio nel luogo che costituiva il centro del loro potere religioso. Ecco, questo atteggiamento di Gesù viene fatto proprio dalla Chiesa di sempre. La Chiesa è sempre in missione, la Chiesa deve portare l'annuncio, la buona novella, il Vangelo, questo progetto di salvezza che in Gesù Cristo si è realizzato, ma concepito nella mente di Dio Padre e continuamente sostenuto lungo i secoli della storia, prima e dopo Cristo, dall'azione dello Spirito Santo. Ecco, questo progetto di missionarietà alcune volte può essere accolto, altre volte no. Può essere sempre scomodo da coloro che non si aprono e non si rendono disponibili a partire dal cuore a questo progetto di salvezza. E la Chiesa ha continuato a ripetere nella storia questo atteggiamento di Cristo, facendo riferimento a Lui, e così anche la Chiesa di Milano. Dicevo che mi piace passare in rassegna quelli che sono stati i pastori della Chiesa di Milano, da questa porzione di Chiesa in Milano, nella storia di quest'ultimo secolo, a partire dal Cardinal Ferrari, che ha dovuto subire quello che ha subito, che è diventato anche beato, amico di Don Guanella, il quale era ritenuto un pazzo, ma un secolo dopo la Chiesa lo proclama beato, santo, al Cardinal Schuster, chiamato a guidare questa Chiesa in una situazione drammatica, quella dell'ultima guerra mondiale. Lo troviamo impegnato a difendere i diritti di tutti, nessuno escluso, per cui si impegnò a difendere tutti dalla follia dell'odio e delle diverse contrapposizioni, prima gli ebrei e poi, quando si trattava di salvaguardare il rispetto umano nei confronti della salma del Duce, che era stato appeso in Piazza Loreto, lui minaccia l'autorità costituita di allora dicendo: o andate a tirarlo giù, altrimenti io in processione dal Duomo mi recco e svolgo questo compito di pietà, compito di rispetto dei morti che la Chiesa ha sempre coltivato, ma non soltanto la Chiesa cattolica, ogni religione. E poi ancora Paolo VI, che di fronte ai problemi di una Chiesa, di una società, di una città che si stava trasformando, cercò il dialogo e la conciliazione con tutte le forze sociali e avviò una vera e propria cristianizzazione di queste forze lavoratrici, costituendo delle associazioni al proposito. E poi il Cardinal Tettamanzi, poi ancora prima il Cardinal Martini, Cardinal Tettamanzi, Cardinal Scola, tutti questi personaggi a noi noti perché a noi vicini hanno in qualche modo, secondo il loro stile, portato avanti la missione di questa Chiesa di Milano, che è importante, che è una parola, è una Chiesa rilevante anche a livello mondiale. Ecco, a noi adesso portare avanti la Chiesa entro la quale viviamo, cercando di fare nostro lo stile di Gesù Cristo, che si preoccupa di togliere, di denunciare quello che vi è di male dentro questa comunità. La parabola della zizzania ci insegna che il male è esisterà sempre, purtroppo, fino alla consumazione dei secoli, ma Gesù Cristo ci insegna anche a combattere il male secondo il suo stile, che è quello della mitezza, dell'umiltà, ma anche del coraggio, della determinazione. Ecco, siamo dentro, ognuno dentro la sua chiesa, le sue piccole e grandi comunità, deve operare secondo questo stile missionario richiamatosi dalla Chiesa di sempre.
E io volevo leggere invece una riflessione proprio di un sacerdote milanese a proposito del suo Duomo, di questa ricorrenza. Dice: il Duomo è nel cuore della nostra città, le sue fondamenta salde sono nella nostra terra. C'è un entrare e respirare il mistero di Dio che avvolge le sue navate, e c'è un uscire respirando l'aria della piazza, delle strade, della terra, casa di Dio e casa degli uomini. Vorrei allora partire dalla parola casa, che racconta una intimità, racconta presenze, volti, non è un albergo. Penso all'intimità vissuta con Dio, che dovrebbe trovare spazio nel nostro Duomo e nelle nostre chiese. Non sono solo opere d'arte, noi non siamo semplicemente visitatori di opere d'arte, ma cercatori di respiri, di soffi, di presenze. Respirare la bellezza di una presenza, quella di Dio, quel luogo come segno di un'alleanza fra Dio e il suo popolo. Il luogo sacro racconta una fedeltà, come ci suggerisce spesso la preghiera dei Salmi, quando ci fa dire: forte è il suo amore per noi e la sua fedeltà dura in eterno. È questo che respiriamo nello spazio del sacro, che però può essere dissacrato quando si infiltra nel Tempio, vi trova spazio una mentalità mercantile. Il Tempio va salvaguardato attentamente. Gesù ha scacciato tutti quelli che nel Tempio vendevano e compravano, rovesciò i tavoli dei cambiamonete e le sedie dei venditori di colombe. Lontano dunque coloro che si servono della religione per i loro interessi personali. Lontano dal Tempio anche coloro che della religione si servono per celebrare se stessi. Perché quando siamo pieni di noi stessi non c'è posto per l'altro, né per Dio, né per gli altri. L'umiltà, se ben ci pensate, è la soglia, soglia obbligata, soglia benedetta della sapienza. Non sei tu il cielo. È il Tempio per colmarci del cielo, della vera sapienza che scende dall'alto.
Se ci sei tu, la vera vita è qui, guarigione per il corpo e l'anima, Dio dei miracoli, il Dio dell'impossibile è qui. Dio è qui.
volevo fermarmi su queste due frasi. Quanto è grande la casa di Dio, l'inizio della prima lettura, no? O Israele, quanto è grande la casa di Dio. E a me è venuto in mente, sì, che è proprio grande la casa di Dio, che abbraccia tutti, perché è la Chiesa, che è la comunità dei credenti, dei redenti, di quelli che vogliono seguire il Signore, deve abbracciare tutti, quindi non può essere che grande. Nella seconda lettura, la seconda lettera di San Paolo a Timoteo, dice: carissimo, le solide fondamenta gettate da Dio resistono e portano questo sigillo, il Signore conosce quelli che sono suoi. Ma a me è piaciuto proprio sottolineare: le solide fondamenta gettate da Dio resistono, e di fatto è così, perché la Chiesa c'è da 2000 anni, quindi è qualcosa che veramente è un valore, è una realtà che resiste nel tempo, resiste nonostante noi uomini, resiste nonostante i nostri errori. L'altra frase bellissima è quella dell'Alleluia che già ho citato prima, che dice: il Signore ricostruisce Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele. Continuamente il Signore ricostruisce Gerusalemme, continuamente il Signore raduna i dispersi di Israele anche attraverso il suo popolo, anche attraverso i suoi fedeli, anche attraverso coloro che lo amano e lo seguono. Quindi davanti a queste tre cose, la grandezza della casa di Dio che accoglie e raccoglie tutti, la certezza che le fondamenta solide gettate da Dio resistono per sempre, e la certezza anche che il Signore ricostruisce ogni volta Gerusalemme, raduna i dispersi di Israele, davvero ci deve dare una gioia, una serenità grandi, perché appunto la Chiesa per fortuna non si fonda su di noi, ma si fonda sul Signore Gesù. Le fondamenta sono in Lui e noi siamo collaboratori, siamo Suoi servitori, coloro che comunque cercano di seguire la Sua parola e di metterla in pratica. E poi volevo anche fare un'altra annotazione: siccome Padre Gianni diceva che è la terza domenica dedicata alla missionarietà, e la Chiesa, è vero, è anche missionaria, lo è missionaria dentro e lo deve essere missionaria fuori, io proprio volevo ricordare, lui ha detto molto bene, no? Facendo l'elenco dei vari cardinali che si sono succeduti e delle cose belle che hanno fatto, io volevo anche ricordare le cose belle che si fanno anche nella Chiesa, non solo nella Chiesa nostra, in terra nostra, ma anche nella Chiesa di missione. Volevo ricordare quante volte i missionari o comunque le persone che sono giù a servizio, quante volte hanno dato la vita per la Chiesa, la vita per il popolo di Dio, la vita per i fratelli, e tantissime volte l'hanno data anche in sordina, senza che nessuno l'abbia saputo. Ho proprio letto stamattina un articolo scritto dai padri carmelitani sul Camerun, e questo padre raccontava di quanti sacerdoti sono morti, a volte anche morti con delle accuse infamanti, no? Mentre invece sono morti per la vita del loro popolo, per la vita del popolo di Dio. Quindi quanta croce ancora c'è nella Chiesa che salva, quanta croce che ama. Quindi la bellezza anche di questa faccia della Chiesa, no? La faccia della Chiesa che ama, amante del suo Signore e amante dei fratelli appunto in Cristo. E allora ringraziamo il Signore anche di questa Chiesa, della nostra Chiesa, che a volte magari zoppica anche in alcuni dei suoi membri, ma che è anche capace di dare la vita, perché è una Chiesa fondata sulla roccia che è il Signore Gesù, non su di noi, ma sulla roccia che è il Signore Gesù. Quindi lode e gloria al Signore per questa sua presenza anche attraverso la Chiesa, e per questa sua presenza che è continua nella Messa, nella liturgia eucaristica, e che ci aiuta ad andare avanti con fiducia, nella certezza appunto che non siamo noi che portiamo avanti le cose, noi siamo collaboratori di Dio, ma è Lui che costruisce sulla roccia e che continua anche attraverso di noi la sua opera di salvezza. Con questi pensieri vi salutiamo, vi auguriamo una buona domenica nel Signore Gesù. Ciao da Irene,
da Marco
e Padre Gianni.